9 vittime in un raid a Gaza. I timori dell'estensione del conflitto si fanno sempre più forti, con una minaccia che riguarda soprattutto il Libano, fronte caldo e non da oggi, come sapete, come spesso abbiamo raccontato. Sull'altro fronte ancora stanotte bombardamenti russi, soprattutto su Kharkiv. L'Italia pare un po' immobile al centro della discussione, ancora la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, ma ormai siamo la settimana scorsa, il caso del deputato con la pistola e pochi altri spicci. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È lunedì, sono finite le feste, c'è già traffico e ricomincia Spezia. Signore, anche meno però a volte, anche meno.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Il confortante ascoltatore Francesco, piastrellista, così si firma sempre. Dai, che l'estate è alle porte.
Won't back down again. Nothing can top this. We're not afraid. Take me home. Tonight we are invincible.
Chi avrà sparato, eh? Il paese si interroga su questo elemento fondamentale. Mentre ci prepariamo ad affrontare l'anno delle elezioni europee, delle elezioni americane, delle elezioni in Russia, delle elezioni in India, mentre ci sono due guerre in corso, il paese si interroga. Avrà sparato Pozzolo o avrà sparato qualcun altro? In queste due settimane nelle quali ho guadagnato quei 3 chili in... un andamento ininterrotto che sembrava un matrimonio durato 2 settimane praticamente, tra bere e mangiare, leggevo pigramente i giornali e rimanevo affascinato da quanto tutto si concentrasse sulla vicenda di questo peone, così si chiamano, vengono chiamati i parlamentari che contano poco o nulla. Ci si consenta, senza offesa per quelli che eventualmente fossero all'ascolto, tra questi parlamentari dei pigiatasti in sostanza, come Lauricella, però Lauricella li sceglie, quelli gli dice il partito che tasto devono pigiare, caro Carmelo.
No one can stop.
E quindi questa vicenda drammatica e che sulla quale è giusto, no, il paese sia fortemente concentrato. Adesso l'ultimo scandalo terribile è che la pubblico ministero che si occupa della vicenda, che tra l'altro rappresenta solamente l'accusa, è stata candidata con una lista che viene definita para grillina o para Movimento 5 Stelle, perché è stata candidata con Pizzarotti, ma Pizzarotti, se dici a lui che è dei 5 Stelle o se dici ai 5 Stelle che Pizzarotti è loro, alzano le mani, ti menano. Ma lo so, cara ascoltatrice o ascoltatore, non so che dici, chi si interroga, io per niente, ma manco io, se devo essere sincero. E che è curioso che ci sia stato tutto questo cinema intorno, dai, su due, tre pagine di giornali, quattro, ma sia i giornali di centrosinistra vicino al centrosinistra che quelli di centrodestra, no? Si ha veramente l'impressione che fatichiamo ad occuparci delle cose serie. L'anno delle elezioni, dicevamo, ieri c'era una bellissima pagina del Sole 24 Ore dedicata esattamente a questo ed è forse la cosa che mi ha colpito di più, perché alla fine è in questo anno delicatissimo dal punto di vista geopolitico, nel quale il nostro paese è chiamato ad una serie di grandi prove. We won't back down again. Nothing can top this. We're not afraid. Tra cui la presidenza del G7, in questo anno succede che si vota per le presidenziali in Russia, che vabbè, sono, mi pare di poter dire, piuttosto scontate. In una situazione nella quale continua la guerra, o meglio l'invasione, il tentativo di invasione russa dell'Ucraina e i bombardamenti della Russia sull'Ucraina, con, racconta qualche giornale oggi, l'ipotesi che i russi potrebbero accontentarsi, si fa per dire, della conquista di Kharkiv per poi cercare di imporre una pace all'Ucraina e a Zelensky, una pace, una tregua, o comunque la pace che vogliono loro, con le conquiste territoriali che vogliono loro. Ci sono le elezioni americane che stanno diventando caldissime e in un momento veramente terrificante, mi pare di poter dire, per l'amministrazione Biden, che è sotto pesantemente nei sondaggi, il quale presidente americano Joe Biden adesso si ritrova nella seguente situazione. Il segretario di Stato alla difesa, cioè il ministro della difesa, viene ricoverato in terapia intensiva e a lui non dicono nulla per 3 giorni. Ma è possibile una cosa di questo genere? Rotoleranno teste per questo, come ovvio, ma danno anche una misura di un certo problema all'interno dell'amministrazione americana, con un Trump che risale nei sondaggi e che dichiara sempre in maniera più dura e per certi tratti eversiva. Vota l'India. Oh, è il paese più popoloso del mondo, vota oltre 1 miliardo di persone, risultato quasi scontato, ma anche qua l'occhio tenercelo è importante, così come forse è importante tenere l'occhio su cose apparentemente laterali. Anzi, lo dico anche pubblicamente, tienimi un filo più basso la musica, Carmela. Così la grande discussione tra gli ascoltatori si riaccende. Lauricella tiene la musica troppo alta o la tiene troppo bassa? Allora, prendete l'esempio del Bangladesh. Allora, il Bangladesh, uno dice, vabbè, ma che mi frega il Bangladesh, un posto lontano. Allora, primo punto, ci sono 150.000 bangladesi in Italia ed è uno dei gruppi di migranti più presenti nel nostro paese. Ha votato ieri, ha confermato la sua guida la leader Shaikh Hasina, che durante l'ultimo mandato ha messo in carcere una serie di oppositori, ha impresso una svolta che molti considerano autoritaria. Se vi sembra di leggere una tendenza abbastanza tipica di questo periodo, beh, sì, la leggete bene, perché non è il primo caso che vediamo in quest'ambito. L'opposizione ha deciso di non partecipare alle elezioni, questo per darvi la misura. E perché il Bangladesh è importante? Perché è l'ottavo paese più popoloso al mondo, perché è il secondo esportatore mondiale di tessuti e che quindi rifornisce un pezzo rilevantissimo dell'industria mondiale. Si è avvicinato negli anni a Pechino, rientra a pieno diritto nel grande gioco mondiale sull'asse tra Pechino e Washington, ma vuole anche concedere l'apertura di una base americana, e tutto questo avviene quotidianamente nel mondo e noi siamo qua con Pozzolo e la sua pistola e la sua pistolina, perché poi è piccolina, è la più, pare che sia una versione micro di una pistola e il ferimento di una persona e vabbè, insomma. Nel frattempo, cosa fa l'Europa di bello? Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avete presente quel signore senza capelli e con la barba e con gli occhiali che vedete spesso accanto a Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, decide di fare questa operazione. Si dimette per candidarsi alle elezioni europee in Belgio, almeno pare che si dimetta. Che cosa succederà in questa situazione? Che il Consiglio europeo sarà vacante, i leader stanno anticipando le trattative per quale motivo? Perché se Charles Michel dovesse dimettersi per candidarsi alle elezioni europee in Belgio, sarà il presidente ad interim del Consiglio europeo, sarà Viktor Orbán. Ma pensate che cosa pazzesca, è la persona che ha bloccato il voto, ha imposto il veto sui nuovi aiuti all'Ucraina nell'ultima riunione del Consiglio europeo prima delle vacanze, diciamo prima del periodo natalizio sostanzialmente, ricordate, ne abbiamo parlato molto a lungo. È un euroscettico dichiarato, per così dire, piuttosto vicino alla Russia di Vladimir Putin per molti aspetti dal punto di vista politico. E che cosa fa l'ineffabile Charles Michel? Si dimette senza pensare ovviamente a tutto questo. O forse ci ha pensato ed è una scelta precisa, una scelta specifica, perché ha visto che non aveva più possibilità politiche davanti. Charles Michel, lo ricorderete, gli scontri con Ursula von der Leyen nel corso di questi mesi dedicati proprio alla questione alle questioni che riguardano la politica europea, la politica all'estero dell'Unione Europea. Ovviamente le cronache ci raccontano ancora di guerra. Ci raccontano di una notte nella quale in un raid su un campo profughi palestinese sarebbero morte 8 persone. Sono ormai 80 i giornalisti uccisi a Gaza nei raid israeliani. Il conflitto, dice il segretario di Stato americano Anthony Blinken, potrebbe creare metastasi in tutta la regione. Qual è il punto in questa fase dal lato della guerra? Dal lato della guerra il punto è che Benjamin Netanyahu, che si sente sempre più stretto politicamente, starebbe pensando appunto ad un'estensione del conflitto. La base qual è? È che in periodo di guerra, se vuoi cambiare un presidente del Consiglio, un premier, una guida del governo, lo fai all'inizio della guerra, non lo fai quando la guerra è in corso. E dunque, per assicurarsi una sopravvivenza politica, Netanyahu starebbe pensando ad un'estensione del conflitto, con grandi divisioni naturalmente all'interno dell'esecutivo israeliano, e grandi discussioni che sono aperte, ma nel frattempo appunto i bombardamenti proseguono. Il segretario di Stato americano, sempre Blinken, che è in viaggio nella zona, ha detto che è imperativo che Israele faccia di più per proteggere i civili palestinesi a Gaza, che devono poter tornare a casa non appena le condizioni lo consentiranno. L'esercito di Israele dice che combatterà a Gaza tutto l'anno. Se ci sarà una guerra in Libano, sapremo combatterla in modo eccellente. Come vedete, diventa tutto sempre più minaccioso e per molti versi preoccupante. In Cisgiordania una bambina palestinese di 4 anni è stata uccisa dal fuoco dei militari israeliani nel corso di un fallito attentato ad un checkpoint vicino a Gerusalemme. Sarebbe stata colpita per sbaglio da un colpo, però il dato è là, il dato è di una bambina di 4 anni che è morta. Cosa ancora dalla giornata di ieri e se volete un po' anche da queste settimane? Vabbè, Elon Musk, ormai questa la sapete, l'avete vista su tutti i giornali sostanzialmente, c'è un'accusa da parte del Wall Street Journal secondo il quale il patron di Tesla e il proprietario di X eccetera eccetera farebbe uso non solo di cannabis, quello lo abbiamo visto, cioè durante un'intervista televisiva, o meglio radiofonica, e con riprese televisive si è acceso una canna con grande serenità, si è bevuto un bicchiere di whisky e via dicendo, ma farebbe uso anche di, o avrebbe fatto uso di, LSD, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici. Qual è uno dei grandi problemi di tutto questo? Innanzitutto il fatto che Tesla e X hanno degli investitori che hanno, sono proprietari, Tesla soprattutto, sono proprietari di azioni di Tesla, e quindi non sono particolarmente soddisfatti che la guida dell'azienda sia in mano ad una persona che magari fa uso, magari che fa uso di sostanze di questo tipo. Ma l'altro è che SpaceX, l'altra azienda, quella spaziale, ha dei contratti con la NASA, e la NASA richiede espressamente che comportamenti di questo genere non ci siano. Prima di chiudere, un solo elemento, poi invece vi porterò su una, all'inizio della rassegna stampa, su una questione che abbiamo affrontato prima della pausa, ed è la condizione nelle carceri, perché c'è un altro caso di cronaca, mentre il caso di cronaca al quale ci occupammo prima delle carceri, prima della pausa, ossia la morte di Stefano Dal Corso, il detenuto romano di 42 anni trovato appunto morto il 12 ottobre 2022 in una cella del carcere alle porte di Oristano. Vi ricordate, dicemmo, non si sapeva esattamente come questa persona era morta, nel senso che c'erano forti sospetti che non fosse morto per un suicidio ma per un pestaggio. Così, questa è la denuncia che è arrivata dalla famiglia e anche da alcuni testimoni. Ebbene, dicevamo che era un po' assurdo che fosse stato respinto per 8 volte la richiesta di autopsia. La richiesta di autopsia nel frattempo è stata accettata e l'autopsia avverrà il 12 gennaio, e quindi qualche dettaglio in più l'avremo. Mentre invece un elemento di un tema che abbiamo toccato molto spesso, il fatto che una donna, Roya Eshmati, iraniana, è stata condannata a 74 frustate per non aver portato il velo. Ha raccontato tutto su Facebook. La vicenda è stata divulgata da Hengau, una ONG curda per i diritti umani con sede in Norvegia. La pena è stata eseguita il 3 gennaio e il luogo delle frustate è stato paragonato da lei a una camera di tortura medievale. L'uomo che la frustava ha minacciato di intensificare la fustigazione e di aprire un nuovo caso contro di lei. Questo è il quadro, questo è quello che avviene in Iran. E andiamo al traffico.
24 mattino.
La società ha dei problemi, la gente va in giro con le armi. Il fatto che sia un politico è purtroppo secondario, ma è un aggravante. La gente va in giro con le armi, spara. Cioè, non puoi dire che non è una cosa importante.
Allora, il problema non è tanto che ha sparato, il problema è che il partito doveva chiedere le dimissioni immediate, visto che è stato il partito a candidarlo. Grazie.
Vabbè, intanto l'hanno sospeso, poi vedranno come andranno le cose. Io sinceramente, ripeto, tutta questa eccitazione sulla vicenda del deputato Pozzolo, proprio, guardate, mi trovate poco appassionato, in tutta sincerità. Vi segnalo, dato che siete appassionati voi, ed è anche giusto, no, darvi le corrette notizie di cronaca, che oggi verrà sentito un altro esponente di Fratelli d'Italia, mi pare si chiami Zappalau, oggi o domani, adesso non lo so, il quale però in un'intervista al Corriere della Sera di fatto già conferma che cosa è successo, e pare appunto che a sparare sia stato, meglio, che il colpo sia partito a Pozzolo. Poi sapete, sparare, non sparare, in tutta sincerità non lo so, ma guardate, non è una soluzione di Pozzolo, e francamente è un po' la testimonianza questa vicenda, insieme a mille altre che abbiamo visto nel corso di queste vacanze estive, vacanze invernali e non solo, di una certa povertà di un pezzo della classe dirigente che accompagna Giorgia Meloni, che forse è il suo vero grande problema. Cioè, c'è lei e non c'è, e c'è poco altro dietro, ed è quella la grande questione sulla quale ovviamente sta riflettendo lei stessa, supponiamo, e sta riflettendo Fratelli d'Italia, visto che è il primo partito italiano. E beh, se la classe dirigente ha una serie di questioni aperte particolarmente visibili durante un periodo di vacanza, perché appaiono nei giornali e nei telegiornali le seconde linee, no? cioè spariscono le prime linee perché vanno in vacanza, nei giornali e telegiornali inizi a vedere le seconde linee, inizi a vedere quello che dicono, come lo dicono e come dichiarano, e dici, beh, insomma, forse però quelli che ho conosciuto fino adesso non erano, no? Hanno dietro qualcun altro che non so esattamente, vabbè. Veniamo all'altro fronte di guerra, ma magari un altro piccolo elemento, un altro elemento con una persona di vaste conoscenze come Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dello IAI, dell'Istituto Affari Internazionali. Un po' di elementi anche su Gaza magari li toccheremo. Buongiorno Marrone, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno.
Allora, partirei però dalla questione dell'Ucraina. Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha convocato un consiglio straordinario NATO-Ucraina per il prossimo 10 gennaio dopo la nuova ondata di attacchi russi. Oggi sui giornali circola qualche indiscrezione, qualche idea secondo la quale alla fine Putin potrebbe, l'intensificazione dei bombardamenti su Kharkiv potrebbe voler dire che si accontenterebbe, detto tra virgolette, ovvio, di Kharkiv per poi arrivare a una pace o a una soluzione di tregua. Le sembra plausibile un'ipotesi di questo genere?
No, non mi sembra plausibile, perché le forze russe sono state respinte con perdite dalla zona di Kharkiv 14 mesi fa, e non credo che oggi siano in grado di riconquistare una città così grande e così popolosa. Ricordiamo che per oltre 10 mesi hanno perso migliaia e migliaia di uomini per conquistare una cittadina come Bakhmut, e quindi il fronte secondo me è relativamente stabile. I bombardamenti servono a mettere pressione sulla leadership ucraina, sulle istituzioni, sulla popolazione, ma non ad aprire la strada a un'avanzata di terra, anche che purtroppo l'abbiamo visto con la controffensiva ucraina. Il conflitto è entrato in una sorta di stallo in cui le difese approntate da entrambe le parti sono talmente forti, stratificate, resistenti, che un'offensiva ucraina o russa costerebbe molte, molte migliaia di soldati per conquistare pochi chilometri quadrati.
In sostanza è una situazione di stallo che è destinata, mi sembra di capire, Marrone, in quel che ci dice, a perdurare per tutto l'inverno almeno.
Sì, secondo me sì. Come è stato anche dall'inverno scorso, perché di fatto la Russia, forzando al massimo la propria produzione di armi e acquistando armi dalla Corea del Nord e dall'Iran, riesce a mantenere questo livello di bombardamenti periodici ogni 8 giorni, ma non riesce ad aumentarlo fino a un punto tale da disarticolare le forze armate ucraine o distruggere le infrastrutture energetiche ucraine. Quindi riesce a infliggere danni e vittime costantemente, ma non arrivare a un punto di svolta solo con i bombardamenti. E quindi, diciamo, questa è una limitazione da parte russa che permette all'Ucraina di reggere nella misura in cui l'Ucraina continua a ricevere sostegno occidentale. Se il sostegno occidentale a questi livelli continua, poi può difendersi da sola.
E questo forse è il grande tema, Marrone, no? Quello su cui ci si interroga in questo periodo, che però è una questione più prettamente politica, mi pare di poter dire, che ha a che fare con le elezioni europee in arrivo, quello che succederà a livello americano, naturalmente, soprattutto con il blocco degli stanziamenti arrivato dal Congresso.
Sì, scusate la tosse. Sì, no, è una questione, prego, assolutamente politica, nel senso che è una decisione nelle democrazie statunitense e nelle democrazie europee su quanto è importante l'Ucraina per la propria sicurezza nazionale. E questo in aggiunta e al di là di considerazioni di ordine morale, etico e di diritto internazionale. Finora per l'amministrazione Biden fermare la Russia in Ucraina è stata una questione di interesse nazionale, perché ha tenuto sicuro e stabile il resto dell'Europa e ha già evitato un coinvolgimento militare diretto statunitense nel caso la situazione tra NATO e Russia peggiori. Questa è stata l'azione finora. Altre valutazioni stanno emergendo anche per la campagna elettorale del Congresso e per le presidenziali, sul fatto di impiegare altrove all'interno degli Stati Uniti i soldi inviati all'Ucraina, sul fatto, una tendenza sostanzialmente isolazionista del Partito Repubblicano e non solo. Quindi bisognerà vedere come questo equilibrio tra isolazionismo e impegno a difesa dell'Ucraina reggerà durante la campagna elettorale e poi quali saranno gli esiti delle presidenziali.
Senta Marrone, si faccia interpellare anche sulla situazione in Medio Oriente, se ha ancora 2 minuti di tempo, più che altro per capire anche là la possibilità di estensione del conflitto, nel senso che i segnali che stanno arrivando da Israele su questo fronte paiono essere piuttosto forti, soprattutto da Netanyahu. Cioè, l'idea che sta circolando è che per salvarsi politicamente possa accendere in maniera più forte il fronte libanese. La vede questa possibilità, nonostante il no degli americani, il no di quasi tutta la comunità internazionale?
Allora, finora, diciamo, gli attori regionali, quindi l'Iran, la Turchia, l'Egitto, l'Arabia Saudita, ma anche quelli internazionali, gli Stati Uniti, eccetera, hanno mantenuto, diciamo, circoscritto il conflitto, hanno evitato il rischio escalation. Il governo Netanyahu ha avviato questa risposta all'attacco tremendo subito da Hamas il 7 ottobre, che sta dando alcuni risultati, come, diciamo, eliminazione di vertici, di quadri intermedi, di miliziani di Hamas, ma sta anche erodendo il consenso internazionale per Israele e sta, diciamo, facendo tante vittime civili a Gaza. Quindi a un certo punto questa operazione prima o poi dovrà fermarsi. Credo che, visto come sta andando, aprire un secondo fronte in Libano sarebbe dannoso innanzitutto per Israele e poi anche certamente per la possibilità di un'escalation del conflitto con Hezbollah e quindi con l'Iran. Quindi, diciamo, spero e ritengo poco probabile che questa escalation avvenga.
E speriamo davvero. Grazie Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi ancora una volta. Non l'ho detto, ma lo sapete, c'è Carmelo Laurice alla regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, ci siete voi e il numero lo conoscete ormai che vi devo dire? 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sono i nostri canali social, come ovvio, la mail 24mattino@radio24.it. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.